Ciao ragazzi. Benvenuti a tutti quanti. Benvenuti e bentornati, ragazzi. Nell'episodio di oggi sono io lo sponsor di me stesso, perché vorrei ricordarvi che ho un programma di coaching speciale che non ha nulla a che fare con il classico coaching, che in realtà è un insegnamento della lingua diretto, ma si tratta di imparare a imparare le lingue. Lo facciamo studiando l'italiano, o se volete imparare qualche altra lingua, lavoro anche con altre lingue e voi imparate un metodo che potete di fatto utilizzare poi a vita per continuare a imparare le lingue da autodidatta. Non solo le lingue, perché c'è chi poi ha usato questo metodo anche in altri ambiti. Quindi un ragazzo con cui ho lavorato, ciao Amit se ci ascolti, ha poi usato questo piano per prepararsi, per allenarsi per una maratona, perché il piano è molto organizzato, quindi vi insegna a organizzarvi in maniera strutturata lo studio di una abilità in maniera più brain friendly, se vogliamo usare la parola inglese. Quindi date un occhio alla descrizione dell'episodio di oggi per farvi una chiacchierata con me se volete portare avanti i vostri studi della lingua italiana e non solo. Cominciamo però adesso l'episodio di oggi. Eccoci qui, ragazzi. Siamo di nuovo qui e siamo pronti per un nuovo episodio, ragazzi. Ho fatto volontariato in Cambogia. L'avevo fatto anche in Nepal. Probabilmente vi ricorderete se avete ascoltato l'episodio sulla mia esperienza di volontariato in Nepal. Ecco, l'ho rifatto in Cambogia, perché in Nepal era stata un'esperienza splendida, davvero bellissima, e quindi l'ho rifatto in Cambogia. È stato un po' diverso, perché in Nepal io lavoravo per una scuola che insegnava ai bambini di tutto, quindi tutte le materie, e queste materie venivano insegnate in inglese. Quindi io avevo i miei studenti e gli insegnavo, ad esempio, geografia in inglese, gli insegnavo matematica in inglese, eccetera, eccetera. La scuola invece in cui ho lavorato in Cambogia era una scuola di inglese, quindi i bambini andavano a scuola, nella loro scuola normale, chiamiamola, la scuola pubblica, e alla scuola pubblica imparano tutto quello che un bambino impara a scuola. Finita la scuola, invece, andavano a scuola di inglese. Ecco, c'erano due gruppi di ragazzi. C'erano quelli che andavano a scuola la mattina e a scuola d'inglese il pomeriggio, e il secondo gruppo che invece andava a scuola d'inglese la mattina e alla scuola pubblica nel pomeriggio. E quindi io avevo 4 ore di lezione, diciamo, al giorno, 4 classi diverse, 2 la mattina e 2 il pomeriggio, quindi 4 ore in totale, un po' meno intenso di quella che era stata la mia esperienza in Nepal, dove avevo 6 classi diverse. I bambini erano più o meno della stessa età, quindi i più piccoli avevano 5 anni, i più grandi avevano 12 anni. In Nepal alcuni erano un po' più grandi, 14 anni. Qua invece dai 5 ai 12. La gran parte erano di villaggi, di vari villaggi vicini alla scuola. Io ho lavorato a Siem Reap. Siem Reap è famoso in Cambogia perché c'è Angkor Wat, no? Angkor Wat è questo tempio che ha, non mi ricordo più quanti migliaia di anni, splendido, bellissimo, è credo il sito archeologico più grande al mondo o uno dei siti archeologici più grandi al mondo, perché ci sono veramente una quantità infinita di templi, di cose da vedere e da scoprire. Angkor Wat, ragazzi, wow, è incredibile. Oggi però non parliamo di Angkor Wat, oggi parliamo dei bambini, perché questo è quello che io ho fatto a Siem Reap. Sì, sono andato a vedere il tempio, mi sono fatto una giornata intera tra le rovine in mezzo alla giungla, ma ho passato principalmente il mio tempo in questa scuola. Ho vissuto in questa scuola, ho mangiato, mangiavo, dormivo, lavoravo, di fatto ero sempre in questa scuola che era un po' fuori dalla città. E visto che in Cambogia era la stagione delle piogge, il periodo delle piogge, ecco che in realtà la strada, la stradina non asfaltata, quindi senza asfalto, che portava alla scuola, si allagava. Allagarsi, ragazzi, è quando l'acqua è troppa e c'è un lago, c'è una pozzanghera. La pozzanghera è una macchia di acqua, potremmo dire, è dell'acqua che c'è per strada e che rimane lì e che si forma ogni volta che piove, e ci vogliono magari un paio di giorni prima che se ne vada. Ecco, se piove tutti i giorni e piove tanto, però ci sono alcune pozzanghere che non se ne vanno mai per tutta la stagione delle piogge. Ecco, questo era il caso della strada, la piccola strada che portava alla scuola. Quindi la scuola era più o meno isolata, nel senso che l'unico modo per muoversi dalla scuola era in macchina o con una moto o con un tuk-tuk, che sono questi veicoli particolari che si utilizzano nel sud-est asiatico. Quindi a piedi uno non poteva andare via dalla scuola. Quindi io quando dovevo correre, quando dovevo allenarmi la mattina, allora quello che facevo era chiedere a qualcuno di portarmi 100 metri con una moto, e quindi passavamo questa pozzanghera in moto, mi portavano 100 metri in là, io scendevo dalla moto, mi mettevo le scarpe che tenevo in mano e iniziavo a correre. E quando dovevo tornare invece toglievo le scarpe e a piedi nudi, quindi senza scarpe, camminavo nella pozzanghera con l'acqua che mi arrivava quasi alle caviglie ogni tanto, e camminavo con tranquillità. Poi arrivavo a scuola e mi lavavo i piedi. Quindi questa era la mia routine quando volevo andare a correre. Ecco, la scuola diciamo che era molto più avanzata, potremmo dire, o come possiamo definirlo. C'erano molte più persone che avevano appunto finanziato la scuola, quindi a differenza della scuola del Nepal in cui ho lavorato, che era di fatto in mezzo a delle baracche, perché non c'erano neanche i muri, erano dei baracconi di alluminio, e Ecco, questa scuola invece in Cambogia era un edificio reale con dei banchi, gli studenti potevano sedersi, c'era una lavagna per scrivere, quindi molto molto diverso, più pulito anche, ecco, il problema della pulizia non esisteva in Cambogia, e i bambini per fortuna avevano una dieta anche un po' più varia, quindi non mangiavano solo riso tutti i giorni, ma avevano verdure, avevano cose, diciamo, da mangiare, che deve mangiare un bambino per crescere, per fortuna. La scuola, come detto, era assolutamente in campagna, quindi c'era di tutto, c'erano delle oche. Le oche sono quelle che fanno qua 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 qua. Oche, dei cani piccoli, dei cuccioli, bellissimi, c'erano sei, mi sembra, sì, sei piccoli cuccioli di cani, piccolini piccolini, avranno avuto, non lo so, 2 mesi forse, che andavano in giro. C'erano delle galline qua 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 qua, dei galli, di tutto, c'erano animali che camminavano ovunque, no? E appunto io ho insegnato inglese, no? Insegno inglese in questa scuola e mi ritrovo con dei bambini che devono imparare tutto però da zero. Quindi questa non è una scuola dove si insegnano cose in inglese, ma come detto è una scuola di inglese, e i bambini iniziavano da zero. Perché, pensateci ragazzi, cioè noi abbiamo l'alfabeto latino, quindi se io parlo italiano come madrelingua e voglio imparare l'inglese o anche lo spagnolo, l'alfabeto è lo stesso. Però se io sono cambogiano, cambogiano è l'abitante della Cambogia, la persona di nazionalità cambogiana, il mio alfabeto, la mia lingua, non utilizza l'alfabeto latino, ma utilizza il mio alfabeto specifico. Quindi nel momento in cui voglio imparare l'inglese, prima devo imparare l'alfabeto, quindi devo imparare a leggere da zero, devo imparare che tipo di suoni corrispondono a quali lettere, consonanti, vocali, no? Poi la fonetica dell'inglese, ragazzi, è molto complessa, perché ci sono spesso delle parole scritte in un modo che si pronunciano così, ma un'altra parola scritta nello stesso modo si pronuncia in modo diverso. Anche il francese ha questa particolarità, no? Il francese si scrive in un modo, si pronuncia in un altro modo. Ecco, con l'inglese poi capita che la stessa parola scritta, la stessa combinazione di consonanti e vocali, in una parola si legge in un modo, in un'altra parola si legge in un altro modo. Questo ovviamente è complicato per i poveri bambini cambogiani che vogliono imparare l'inglese e non solo. Cioè è complicato anche per Simone, che deve insegnare ai bambini cambogiani a leggere in inglese e a imparare la lingua. Quindi ovviamente in base al livello dei bambini si lavorava in un modo o in un altro. Con i bambini più piccoli, ad esempio di 5 anni, spesso facevamo dei giochi con le carte, no? Io facevo vedere una carta con il nome, ad esempio c'era una mela, ho scritto mela in inglese, e gli dicevo: ma come si dice questa parola in inglese? E loro che mi rispondevano: mela, mela. E io gli dicevo: benissimo, mela, si pronuncia mela, ottimo. E così, diciamo, perché per i bambini più piccoli è difficile riuscire a stare attenti per un'ora intera, di fatto, a concentrarsi sullo studio della lingua. Con quelli più grandi invece già potevamo lavorare su cose come fare una piccola presentazione. Ciao, io mi chiamo Simone, sono italiano, mi piace mangiare la pizza, ok? Questo genere di cose. Qui abbiamo fatto diverse attività, no? Tante, molto spesso facevamo attività di scrittura, quindi di scrivere le lettere dell'alfabeto per imparare appunto l'alfabeto o formare delle frasi con alcune parole per imparare nuove parole, per incorporarle e anche per imparare a scrivere, perché non è soltanto leggere e capire quale combinazione di vocali e consonanti mi dà quale suono specifico, ma anche semplicemente scrivere in questo nuovo alfabeto. E devo dire che lavorare con i bambini è sempre bello dal punto di vista della quantità infinita di amore che ti arriva, no? Perché comunque loro sono ovviamente contentissimi di avere una persona che li possa aiutare a imparare l'inglese. E l'inglese, ragazzi, è fondamentale per questi ragazzi, perché se vogliono avere un futuro, se vogliono poter lasciare magari il loro paese per andare a studiare da qualche altra parte o per andare a lavorare da qualche altra parte, gli serve la lingua. La lingua è fondamentale. Poi, chi lo sa, magari l'inglese è il primo piccolo step, il primo piccolo passo verso un mondo di nuove lingue. Magari questi bambini tra 10 anni, 20 anni saranno dei poliglotti che parleranno un sacco di lingue. Perché no? Questo chi lo sa. E come sempre, ragazzi, ci ricorda, secondo me, fare questo tipo di attività ogni tanto quanto siamo fortunati, o perlomeno parlo per me stesso, no? Dove, cioè, vengo da un paese in cui la possibilità di andare a scuola e di studiare e di imparare qualcosa è qualcosa di concreto, cioè tutti hanno l'opportunità di andare a scuola, imparare, formarsi e crescere da questo punto di vista. Però quello che noi diamo per scontato, quello che può essere ovvio in Italia o in Europa, negli Stati Uniti, in tanti altri posti, non lo è per tutti. Quindi siamo fortunati alla fine. Coi bambini, tra l'altro, oltre a insegnargli inglese, appunto vivendo nella scuola stessa, mi sono ritrovato anche a giocare un po' con loro. Abbiamo giocato a pallone, no? Giocare a pallone o giocare a calcio. Giocare a calcio sembra già un po' più serio, no? Quando c'è una squadra, una contro l'altra, un campo vero e proprio. Giocare a pallone, giochiamo così nel prato, in cortile. Ecco, abbiamo giocato a pallone, è iniziato a piovere, ragazzi, piovere, 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 piovere. E noi abbiamo continuato a giocare in tutta tranquillità, a piedi nudi, senza scarpe. È stata un'esperienza interessante, perché pioveva, ma noi tranquilli stavamo giocando, no? E ci siamo divertiti. Anche qua vedete come spesso ci basta veramente poco per divertirci e per passare dei bei momenti. Anche questa è un'altra cosa che forse ogni tanto nel nostro mondo ci dimentichiamo, ed è bello, fa bene ogni tanto tornare a ricordarselo. Per oggi, ragazzi, di nuovo da Chiang Mai, Thailandia, è tutto. Vi ricordo, se volete davvero migliorare l'italiano o qualunque altra lingua, date un occhio alla descrizione del podcast per il programma di coaching. Un abbraccio grande a tutti, ragazzi. Statemi bene e noi ci sentiamo davvero presto.